Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Massima allerta in Nepal per una nuova inondazione causata da un lago esondato. Si fermano i soccorsi in quella zona, mentre oltre 2.300 persone risultano ancora disperse. Dopo l'ennesima polemica, Valérie Ditli lascia il partito del centro e ne fonda uno nuovo. Correrà per salvare il suo seggio alle prossime elezioni cantonali vodesi. Guerra nel calcio, la UEFA vuole portare Gianni Infantino in tribunale. Sporgerà una denuncia penale qui in Svizzera contro il presidente della FIFA. Per lo sport, calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase a campionato di Conference League. Spettacolare serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo con due record del mondo. Negli 800 metri vince Audrey Verrot, sempre più vicina al record mondiale. Nepal e Cina colpiti da una seconda alluvione. Dopo il crollo del ghiacciaio che ha provocato la prima, i detriti hanno bloccato le acque, creando un nuovo bacino idrico che è esondato poco fa sul versante tibetano. In studio per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunta Naima Kikerio. Naima, l'allerta era chiara, ma si credeva che ci fosse più tempo prima che tutto questo succedesse?
Sì, si diceva che questo bacino idrico potesse accumulare 3 milioni di metri cubi di acqua e di detriti in 3 giorni, è l'equivalente di 1200 piscine olimpioniche, per dare un'idea. Non era stato indicato un termine temporale preciso per questa esondazione, ma non sembrava in effetti che fosse così imminente. Siamo in attesa di nuove informazioni anche relative ai soccorsi. Le squadre sapevano di avere un tempo molto limitato per salvataggi ed evacuazioni proprio a causa di questo pericolo. Era previsto che a un certo punto avrebbero abbandonato il campo per non venire travolte, cosa che probabilmente invece è appena successa. Lo Stato nepalese ha sospeso le operazioni almeno per la prossima ora e mezza, mentre il governo cinese ha chiesto di intensificarle. Non è chiaro però quali margini di manovra ci siano al momento. Sappiamo invece con certezza che finora oltre 1.500 persone sono state tratte in salvo. Il bilancio verrà rivisto nelle prossime ore. L'ultimo parla di quasi 2.400 dispersi, tra cui 640 stranieri. Ricordo che c'è anche una cittadina svizzera che manca all'appello, mentre i morti accertati al momento sono già quasi 500.
Parliamo ancora di devastazioni legate a fenomeni meteorologici estremi, ma questa volta ci spostiamo sul Mediterraneo. In alcuni paesi del Maghreb si registrano temperature fino a 50 gradi. In Algeria migliaia di ettari di zone boschive bruciano da 2 giorni nell'est del paese, in un'estate segnata dagli incendi. Arianna Poletti, collaboratrice dal Nord Africa, ci racconta cosa sta succedendo.
Decine di famiglie, circondate dal fuoco, attendono i soccorsi, sedute sulla spiaggia. Dietro di loro una parete di fuoco. La montagna brucia da 2 giorni e non c'è più modo di lasciare il centro abitato. Le strade sono bloccate dall'incendio. Siamo a Jijel, nell'est dell'Algeria, sulla costa a metà strada tra la capitale Algeri e il confine tunisino. Jijel fa parte delle 15 regioni centro-orientali dell'Algeria che stanno combattendo contro un'ondata di incendi senza precedenti, più di 193 in soli 2 giorni, secondo il rapporto della Protezione Civile, che assicura di essere riuscita a spegnerne almeno 150. Tra mezzi limitati e la vastità dei roghi, il bilancio però è drammatico. I morti sarebbero almeno 12, anche se le vittime potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Solo l'ospedale di Souk El-Tinin, nella regione di Bejaia, ha dichiarato di avere in cura più di 50 cittadini che riportano bruciature. Le abitazioni distrutte, invece, sarebbero centinaia. L'Algeria, paese dalle grandi superfici boschive, conta più di 900 incendi da inizio luglio 2026. Le autorità dichiarano di aver già arrestato diversi piromani, ma la crisi climatica fa il resto. In tutta la regione costiera si sono infatti sfiorati i 50 gradi sia a luglio che ad agosto. Durante la giornata di ieri, il presidente algerino Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, mentre dalla Francia di Emmanuel Macron arrivano 2 Canadair per sostenere le operazioni di spegnimento. Già nel 2021, dopo violenti incendi in Kabilia, la presidenza aveva comunicato nuove trattative per l'acquisto di Canadair algerini. Da allora però degli aerei non si è più saputo niente.
Il re Harald V di Norvegia è morto stamattina all'età di 89 anni. Lo rende noto la Casa Reale Norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Merit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Già da ieri molti nella capitale si erano recati al Palazzo Reale per depositare dei fiori. E ora andiamo in Svizzera. Valérie Dittli lascia il suo partito, il centro, e ne fonderà uno nuovo, il Mouvement Liberal, con il quale si candiderà alle elezioni cantonali vodesi del prossimo anno per difendere il suo seggio in Consiglio di Stato. Proprio ieri era emerso un nuovo dossier spinoso. Sentiamo i dettagli con Paola Latorre.
Ritiro la mia disponibilità nei confronti del partito, ha dichiarato Valérie Dittli al quotidiano romano Le Temps. Quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane era diventato troppo difficile. Non avevo altra scelta. Non vi rendete conto di quanto abbiamo cercato di dialogare e di trovare soluzioni, ha spiegato ancora al giornale. L'attuale responsabile del Dipartimento dell'Agricoltura e del Digitale del Canton Vaud ha preso questa decisione a 6 mesi dalle elezioni cantonali e pochi giorni dopo aver perso il sostegno del comitato di presidenza e del comitato cantonale del suo partito, il Centro. Ieri è inoltre emerso un nuovo dossier spinoso che si aggiunge a quello dell'inchiesta nei confronti di Dittli perché è sospettata di aver usato soldi pubblici per far ritirare una denuncia nei suoi confronti. Una sezione vodese del Centro l'ha accusata ieri di aver tentato di svuotare un conto della banca cantonale vodese, aperto nel 2025, che stando a chi accusa Dittli doveva servire per la sua campagna elettorale. Si parla di 22.000 franchi. Valérie Dittli respinge ogni addebito. E per motivare la sua decisione ha fatto riferimento all'organizzazione dell'Assemblea del 2 settembre e più precisamente alla scelta di sottoporre al voto dell'Assemblea dei delegati, anziché dell'insieme dei membri, l'approvazione o meno della sua candidatura al Consiglio di Stato. Valérie Dittli correrà quindi per difendere il suo seggio alle prossime elezioni cantonali con il suo nuovo partito, il Mouvement Liberal.
È ormai guerra aperta tra la UEFA e Gianni Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale. Tutto era partito con il piano, ritirato dopo una valanga di critiche, per privatizzare i diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio. Sentiamo il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
L'UEFA intende portare Gianni Infantino in tribunale. L'accusa nei confronti del boss della FIFA è quella di cattiva gestione finanziaria a scopo criminale. E questo in relazione al suo progetto, poi affossato, di cedere a investitori privati quote dei diritti commerciali dei prossimi mondiali di calcio. A questo scopo i legali della Federazione Calcistica Europea sono a caccia negli Stati Uniti dei segreti di Infantino. Elementi probatori che per la UEFA potrebbero trovarsi nelle comunicazioni tra il boss della FIFA e il fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management. Fondo di proprietà di Joshua Kushner, fratello del genero di Trump, Jared Kushner, e che sarebbe dovuto diventare il principale investitore nel progetto di Gianni Infantino. La UEFA ha fatto sapere di avere depositato in un tribunale di Manhattan una richiesta per acquisire tutta la documentazione del carteggio tra Infantino e Thrive Capital Management. Il sospetto della Federazione Calcistica Europea è che il piano di Infantino fosse finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della FIFA e alla sua cerchia ristretta. E ciò a detrimento della stessa Federazione Mondiale di Calcio. Nel documento di 56 pagine, preparato dai legali della UEFA e visionato dalla Associated Press, si fa notare che i reati penali contestati a Infantino possono comportare in Svizzera una pena fino a 3 anni di carcere. Intanto, proprio ieri la UEFA ha ritirato la minaccia di boicottare tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Dai campi di calcio la battaglia senza esclusione di colpi tra UEFA e Infantino passa ora dai tribunali.
In Ticino adesso, dove è stato l'amministratore apostolico della diocesi Alain de Rémy a ufficializzare la nomina di Tiziana Zaninelli a nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona. L'attuale responsabile della scuola media ticinese entrerà in carica a gennaio ed è la prima donna in assoluto ai vertici dell'istituto diocesano. L'ha intervistata Gian Robbiani.
Di fatto ritorno nella scuola da dove sono partita, perché è vero che ho 10 anni di esperienza come funzionaria del dipartimento, che sono stati anni molto importanti per me, ma sono stata anche soprattutto per 30 anni insegnante, e quindi per me è un tornare a scuola, non perché le scuole private parificate siano una concorrenza alla scuola pubblica, ma perché possono essere complementari. A me sembra che possano esserci delle collaborazioni e delle risposte.
C'è stata questa apertura appunto sul rettorato laico di cui si è molto parlato. Le chiedo magari una riflessione su questo cambiamento all'interno del Collegio Papio, ecco.
Non dimentichiamoci che il collegio è fortemente radicato nel Locarnese, fortemente legato al comune di Ascona, al patriziato e alla parrocchia di Ascona, ed è anche una scuola diocesana. Ad un certo momento c'è stata questa apertura verso i laici. Io ritengo che sia giunto il momento anche di un'apertura verso una presenza femminile, che in questo momento mi sembra essere anche un segnale positivo. Pensi alla rettrice della facoltà di teologia, che è anch'essa una donna. Io lo leggo come un segnale dei tempi, ecco.
E questo era l'ultimo contributo per il Radiogiornale. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'ascolto e buona giornata.